Il mondo alla radio.
La Somalia oggi è una nazione a pezzi, frammentata nella miriade dei suoi clan, ferita dagli interessi dei signori della guerra e dalle violenze delle milizie jihadiste che minano la stabilizzazione del paese, decretandone di fatto la condizione di stato fallito da 30 anni. Una fragilità che provoca estrema vulnerabilità alla pandemia e agli shock climatici, con un terzo della popolazione che necessita di assistenza umanitaria, 2,6 milioni di sfollati, 800.000 rifugiati in altri paesi, 850.000 bambini sotto i 5 anni che hanno bisogno di supporto nutrizionale. Una nazione in cui anche gli operatori sanitari sono in pericolo. Il 22 ottobre, infatti, sono stati ricordati 25 anni dall'uccisione di Graziella Fumagalli, medico e capo progetto di Caritas Italiana, coordinatrice di un centro antitubercolosi. All'Angelus del 29 dicembre scorso anche Papa Francesco volle ricordare la tragedia del paese, pregando per la Somalia sconvolta da un attentato che fece a Mogadiscio 90 morti.
Cari fratelli e sorelle, preghiamo il Signore per le vittime dell'orribile attentato terroristico di ieri a Mogadiscio, in Somalia, dove nell'esplosione di un'autobomba sono stati uccisi oltre 70 persone. Sono vicino a tutti i familiari e a quanti ne piangono la scomparsa.
Nell'analizzare le cause della fragilità del paese, Caritas pone l'accento sul sistema clanico che non aiuta l'unità nazionale, sulla presenza dei signori della guerra che controllano parte del territorio e poi sulle vicende storiche e politiche susseguitesi alla dittatura di Siad Barre che non hanno consentito la realizzazione dell'unità nazionale.
E allora avete sentito, abbiamo deciso di aprire questa seconda parte del mondo alla radio con la Somalia, un paese in qualche modo dimenticato dalla comunità internazionale. Eppure novità nelle ultime ore ci sono. Addis Abeba ha ritirato migliaia di soldati, circa 3.000, dalla Somalia per impiegarli nell'offensiva militare in corso nella regione etiopica del Tigray. E poi il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha approvato una risoluzione per vietare la vendita in Somalia di componenti di ordigni esplosivi improvvisati che sono sempre più utilizzati negli attacchi degli estremisti al-Shabaab. Ecco, ma chi sono gli al-Shabaab? Sono un gruppo terroristico jihadista sunnita di matrice islamica attivo in Somalia fin dal 2006 e presente soprattutto nelle regioni sud del paese. Ecco, noi per capire un attimo che cosa sta vivendo la Somalia abbiamo sentito Angelo Masetti, portavoce del forum Italia-Somalia.
Il numero di funzionari internazionali e delle Nazioni Unite che si occupano di Somalia è aumentato enormemente. Quello che dobbiamo domandarci è qual è l'obiettivo di questo interessamento, dove vuole arrivare questo interessamento. È questo che si stanno domandando i somali da tantissimo tempo. Un esempio che giustifica questa domanda: è in programma ed è già in atto la riduzione del contingente militare africano che dovrebbe assicurare il controllo del territorio al governo centrale legittimamente riconosciuto dalla comunità internazionale. In realtà questa forza internazionale si sta riducendo ed il controllo del governo centrale è ridotto a malapena alla sola capitale. Quindi la domanda da farsi è perché l'interessamento della comunità internazionale sta portando a questi risultati così miseri.
Masetti, sì. Senta, quanto incide però la frammentazione etnica in tutto questo?
Ma guarda, la Somalia è uno stato in cui circa il 90% della popolazione appartiene alla stessa etnia, in cui si parla una sola lingua e si professa sostanzialmente una sola religione. Sono i legami clanici o tribali, che si voglia dire, che caratterizzano la società somala. Però in questi ultimi anni i somali hanno compreso i limiti di questa tradizione. Oggi più che il tribalismo a causare il disastro in cui versa la Somalia hanno contribuito di più gli appetiti personali, la corruzione e gli interessi convergenti di potenze straniere.
Ecco, la nuova classe politica quanta possibilità di successo ha?
Ma Guarda, la Somalia di oggi è il risultato di 30 anni di instabilità, violenza e colonialismo culturale e religioso che è stato messo in atto da organizzazioni religiose di stampo reazionario che provengono dalla penisola araba e che hanno introdotto anche elementi che sono completamente estranei all'Islam tradizionalmente praticato in Somalia. Dal punto di vista della cultura politica che è necessaria per il governo della cosa pubblica, la Somalia oggi è una tabula rasa e quindi il rischio che prevalgano interessi particolari, piccoli o grandi, è molto forte.
Ecco, però quale può essere il ruolo dell'Italia e dell'Unione Europea? Tutto sommato il ruolo dell'Italia non viene sufficientemente valorizzato in Somalia oppure c'è proprio un disinteresse da parte di Roma?
Guarda, io come tantissimi somali ci domandiamo dov'è l'Italia e dov'è l'Europa, ma questo non significa che l'Italia e l'Europa siano assenti, tutt'altro. Però serve un cambio di marcia, serve un coinvolgimento maggiore, serve non rimanere alla finestra e vedere una sequela infinita di errori che vengono compiuti. Due esempi, la Costituzione somala attuale che è stata scritta nel 2012, di impronta estremamente federalista, sta portando all'esplosione della Somalia. Altro esempio sono le prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento del Presidente della Repubblica. Si applicano le stesse regole che noi avevamo già contestato perché non adeguate, che sono state applicate nel 2017, non è stato fatto nulla e quindi probabilmente anche questa volta le elezioni non assicureranno la democrazia e favoriranno la corruzione.
Masetti, per chi non conosce la Somalia, quali possibilità di sviluppo ci potrebbero essere per quel paese, anche dal punto di vista economico?
Guarda, la Somalia è un paese che si trova in una situazione, in una posizione geografica strategica, controlla tutti i commerci che vengono e che vanno verso il canale di Suez, ha un mare pescosissimo. Oggi, anzi, da parecchi anni sono stati scoperti immense risorse di idrocarburi nel sottosuolo. Tutto questo oggi non viene sfruttato dai somali, o viene tenuto nel frigorifero in attesa di tempi migliori, oppure viene sfruttato da paesi esteri, da potenze straniere che sfruttano la situazione di instabilità. La Somalia potrebbe essere un paese ricco, stabile e pacifico, come è sempre stato nella sua storia.
Allora, rimaniamo nel Corno d'Africa, seppur cambiamo per un attimo scenario, perché il premier dell'Etiopia ha annunciato che l'offensiva militare nella regione autonoma del Tigre, che ha già provocato, sappiamo, centinaia di morti e la fuga di 25.000 civili riparati nel vicino Sudan, entrerà nei prossimi giorni nella sua fase finale. Ricordiamo che l'operazione militare dell'esercito federale è stata lanciata il 4 novembre dopo un crescendo di tensioni e di scontri con le forze che fanno capo al partito separatista Fronte di Liberazione del Popolo Tigrino. Ecco, chi conosce davvero bene il Corno d'Africa è la comunità di Sant'Egidio. Noi su questo abbiamo sentito Paolo Impagliazzo.
L'Etiopia è un grande paese, un paese di più di 110 milioni di abitanti, è un paese federale composto da diversi gruppi. L'Etiopia è un grande paese anche con un grande sviluppo ed è stato capace di accogliere profughi e rifugiati da diversi paesi limitrofi, i somali dalla Somalia, gli eritrei e i sudsudanesi nel corso del tempo. La crisi dell'Etiopia è molto preoccupante perché effettivamente se questo paese dovesse cadere la guerra che si sta sviluppando particolarmente nel nord del paese dovesse generalizzarsi, frammentarsi, e il paese frammentarsi chiaramente sarebbe un problema per tutti i paesi limitrofi. La comunità di Sant'Egidio conosce bene la realtà dell'Etiopia perché è proprio dall'Etiopia che noi abbiamo iniziato insieme alla Caritas italiana un programma di corridoi umanitari per portare in maniera legale e in maniera sicura appunto profughi somali, sudsudanesi ed eritrei in Italia.
Ecco, voi quale soluzione proponete a livello politico anche conoscendo l'area?
È chiaro che la soluzione necessaria è quella del dialogo, nonostante in questo momento i toni siano molto aspri, noi siamo estremisti, fra virgolette, del dialogo, quindi è necessario fare tutto il possibile per stabilire canali di comunicazione fra Addis Abeba e il Tigray per scongiurare l'escalation del conflitto. Questo è il primo punto. Il secondo è quello di sostenere questo paese, la comunità internazionale deve assolutamente far sentire la propria voce per sostenere l'unità del paese. Noi sappiamo che l'Etiopia appunto è un paese in cui convivono diversi gruppi, questa convivenza è importante che possa essere sostenuta e mantenuta.
Perché però secondo lei il Tigray è un'area così cruciale proprio per gli equilibri di tutto il Corno d'Africa?
Beh, il Tigray, innanzitutto i tigrini hanno governato il paese per tanti anni, per più di 27 anni, quindi sono ritenuti anche importanti per questo motivo. Poi il Tigray è al confine con l'Eritrea. E noi sappiamo che per tanti anni Etiopia e Eritrea sono state coinvolte in un conflitto che sembrava essere terminato appunto con l'elezione del nuovo presidente, del nuovo primo ministro dell'Etiopia, Abiy Ahmed, un conflitto diremo congelato, mai risolto. Ecco, il problema è che c'è anche il rischio di una nuova escalation fra il Tigray e l'Eritrea, quindi il paese è cruciale per questi due motivi, perché è molto importante per il paese, i tigrini hanno governato il paese per tanti anni, ma anche perché condividono gran parte del proprio confine del Tigray con l'Eritrea, le cui relazioni sono sempre state non proprio semplici.
Senta Impagliazzo, non è paradossale in qualche modo che una grande assente in tutto in quell'area sia l'Italia, ma anche l'Unione Europea, considerata anche il passato coloniale dell'Italia e le sue responsabilità che dovrebbe avere comunque ancora, seppur a tanti anni di distanza?
L'Unione Europea recentemente è stato fatto da parte dell'Unione Europea un comunicato in cui si chiedeva di evitare il conflitto etnico in Etiopia. L'Italia può giocare un ruolo fondamentale, la cooperazione italiana è molto presente in Etiopia, i legami sono abbastanza buoni con l'Etiopia, ci sono frequenti visite anche diplomatici italiani e del Ministero degli Esteri italiani in Etiopia, credo che l'Italia possa giocare un ruolo molto importante, noi lo sosteniamo perché crediamo che l'Italia veramente possa essere ancora un interlocutore credibile in quel paese anche per non solo per l'eredità coloniale che può essere percepita anche non da tutti in maniera positiva, ma per il fatto che la cooperazione italiana è sviluppata in quel paese.
Ecco, allora l'avete sentito anche nella scheda iniziale, la Somalia è un paese dove c'è un'emergenza continua. Nei primi 8 mesi del 2020 circa 700.000 persone sono state costrette a fuggire dalle proprie case per alluvioni e altre 200.000 a causa di espulsioni e insicurezza e violenze. Noi abbiamo in linea Kostas Moskocoritis, direttore generale della ONG Intersos. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
In questa trasmissione abbiamo parlato molto delle emergenze della Somalia. C'è un'emergenza però legata anche là al Covid?
Certo, la pandemia ha colpito anche la Somalia. Purtroppo non ci sono dati attendibili riguardo i casi confermati del Covid-19. I dati ufficiali riportano ad oggi, dall'inizio della pandemia ad oggi, solo 4.382 casi e 108 morti, ma questi dati non sono, come ho detto, attendibili. La verità è che il Covid-19 ha battuto seriamente il paese e non solo dal punto di vista medico, ma anche ha avuto un impatto economico considerevole sul paese.
Senta, sicuramente noi abbiamo parlato anche di espulsioni, insicurezza, violenze, alluvioni. L'iniziativa, secondo lei, può essere lasciata solo alle ONG? In sostanza, concretamente, che cosa si può fare per far sì che questo paese, non dico trovi, diciamo, una convivenza pacifica, perché purtroppo ad oggi questo sembra molto difficile, ma che la gente quantomeno possa avere un'esistenza, tra virgolette, decente? Quale può essere il ruolo sia di voi ONG, ma anche della comunità internazionale a questo punto?
Ma io posso, ovviamente possiamo dire che la pace è la soluzione, una soluzione pacifica in Somalia è ovviamente indispensabile. Dopodiché posso parlare solo dal punto di vista di ONG che lavora sul terreno. Abbiamo le priorità grosse nel paese, come l'accesso alle cure.
Certo.
Parliamo di oltre 2.400.000 persone che hanno bisogno di accesso alle cure mediche salvavita e ai servizi contro la malnutrizione in questo momento, senza considerare le conseguenze del Covid del Covid-19. C'è una grossa insicurezza, diciamo, alimentare. Che è aggravata, come anche lei ha detto precedentemente, dalle alluvioni, ma anche dall'invasione delle cavallette, che hanno creato una situazione che ha toccato intorno a 3.500.000 persone. E ovviamente un'altra priorità grossa è l'accesso a abitazioni appropriate, specialmente nei campi dei sfollati, per le persone che hanno lasciato la loro casa. Queste sono priorità grosse che uno del sistema umanitario sta affrontando, ovviamente con difficoltà. Dobbiamo ammettere un calo, una riduzione dei finanziamenti per la Somalia, dei fondi
per la cooperazione internazionale, le intende?
Per la cooperazione, sì, per la cooperazione internazionale, per il paese. E questo ha delle conseguenze che si sommano, non voglio essere ripetitivo, ma stiamo ancora nell'ambito della pandemia Covid-19. E questo fa un quadro, insieme alla insicurezza a causa del conflitto interno, fa un quadro preoccupante.
Senta, la situazione cambia tra Mogadiscio e le aree più interne?
Sicuramente la situazione cambia da provincia a provincia, da stato a stato, questo è proprio vero. Io posso parlare delle priorità del paese, ovviamente le sfaccettature in ogni posto sono diverse e vanno affrontate di conseguenza.
Senta, voi quando siete arrivati in Somalia?
Somalia è stata la prima missione di InterSource, appena nata InterSource nel 92, la prima nostra missione è stata in Somalia.
Mi ricordo con Nino Sergi, che in qualche modo...
Esatto, il nostro fondatore.
Il vostro fondatore, diciamo, è tra virgolette capo storico. Senta,
esatto.
E che cosa volete fare adesso in Somalia? Ci sono delle novità in qualche modo?
Sì, dopo 28 anni di presenza senza nessun momento che abbiamo lasciato la Somalia, anche qua durante i momenti più difficili del conflitto, abbiamo deciso, ovviamente non senza rammarico e dopo un'attenta riflessione interna, chiudere la nostra missione in Somalia, perché abbiamo i nostri sistemi di meccanismi di controllo interno, hanno scoperto un'attività fraudolente che in questo contesto operazionale di sicurezza non possiamo affrontare, perché avrebbe rappresentato un grave rischio per il nostro personale e per le comunità che serviamo, e per questo abbiamo deciso di chiudere la nostra missione dopo 28 anni.
Sicuramente una decisione sofferta. Senta, siamo quasi per chiudere il programma in un paio di minuti. Quanto sono presenti le ONG là in Somalia e fanno davvero la differenza nell'assistenza alle persone?
Allora, io non posso dire questo perché faccio parte di questa comunità.
Vero.
Posso dire però sì, la presenza c'è, le ONG, il sistema umanitario sta facendo tutto il possibile per affrontare la crisi, ma ovviamente non può essere considerato la soluzione del problema. La soluzione del problema la Somalia ovviamente è chiara a tutti, e che è la pacificazione del paese e la creazione di uno Stato forte.
Allora io ringrazio molto Mosco Kouritis, la ringrazio per essere intervenuto e mi auguro che magari chissà tra qualche anno voi possiate tornare in Somalia, dove in qualche modo diciamo anche InterSource ha avuto origine. Grazie molto e buonasera Mosco Kouritis.
Grazie a lei.
Allora noi chiudiamo questa parte del Mondo alla Radio dedicato appunto alla Somalia, un paese, uno Stato purtroppo fallito, ma che probabilmente ha bisogno dell'aiuto di tutta la comunità internazionale per tornare ad essere vivo. Buon pomeriggio a tutti.
In blu notizie.